E dopo aver appreso un po' questi dati, aver capito anche un po' delle parole chiave, insomma, che probabilmente anche l'esigenza di ridare un nome. Io penso che quando però alla fine uno fa fatica ad arrivare a fine mese, anche dare un nome, crisi o non crisi, insomma, sia importante, però insomma, forse più un discorso intellettuale. Questa è la mia visione. E, quindi grazie per il contributo. E adesso, dopo aver appunto ascoltato questi dati, passiamo a un punto di vista un po' diverso, anche per vedere da un altro osservatorio ancora, insomma. Abbiamo dei relatori stasera, mi permetto di dire, insomma, di serie A, quindi questo veramente secondo me fa molto onore al convegno, alla riunione di stasera, insomma, quindi questo è molto, molto importante. Quindi iniziamo subito quest'altro punto di vista differente con il dottor Maurizio Montanari, responsabile terapeutico Libera Parola. Dottor Montanari, crisi economica rimanda con la mente, si è capito molto bene, insomma, dati a cifre. Io per prima sono partita sciolinando un po' questi numeri, insomma, che alla fine poi dicono tutto e niente, a partire proprio da me. Spread addirittura, ma qual è il punto di vista suo, comunque qual è il punto di vista dello psicanalista e il suo osservatorio su quelli che sono gli effetti che la crisi poi ha di fatto sulle persone, perché qui si parla di gente che ha deciso anche di togliersi la vita.
Preferirei usare questo.
Preferisci il gelato?
Allora, cercherò di tradurre quelli che sono i dati che sono stati portati dai due relatori precedenti, cercando di vedere come noi vediamo le stesse cose che vedono loro da una prospettiva molto diversa, ma assolutamente complementare. Che cosa fa uno psicanalista? Che cosa si vede dentro a un centro di psicoanalisi? Si vede il buio, si vede l'effetto finale di quelle cose che sono appena state citate, dello spread, dell'economia, della crisi e di quant'altro. Noi vediamo il riverberarsi finale, ultimo, sull'uomo, sulla persona. Noi vediamo il caduto, noi vediamo le depressioni, noi vediamo le famiglie che si sfasciano, noi vediamo l'abuso di sostanze stupefacenti, noi vediamo le persone che hanno disturbi dell'umore, che vedono questi disturbi in maniera eclatante tornare alla luce, perché magari tenuti sedati da una precarietà. Insomma, noi vediamo quel buio umano che le cifre, molte volte un po' fredde, giustamente come devono essere, non riescono a trasmettere. Tutti i numeri che sono stati finora citati sono persone, sono uomini, donne, sono ragazzi, sono bambini, sono italiani e sono anche non italiani. Faccio una breve introduzione, usando un po' del linguaggio che la psicoanalisi permette di usare, sperando di non essere troppo accademico, anche se molte persone che sono qua hanno già partecipato agli incontri e hanno un lessico abbastanza formato. L'assessore Ori ha detto una cosa, che siamo cambiati. Dice le stesse cose che dice lo psicanalista francese Jacques Alain Miller, quando dice che viviamo nel periodo dell'altro che non esiste più. Il concetto dell'altro che non esiste è un concetto fondamentale per chi si occupa di psicoanalisi applicata. Il concetto di altro che non esiste indica il passaggio di questo secolo da un tempo in cui le certezze acquisite sostenevano e nutrivano il soggetto a un tempo di precarietà. La precarizzazione, o quella che Bauman si definisce la società liquida, non è una crisi finale, non è un momento di transizione, semplicemente è lo stato attuale di come oggi sono le cose, che ha determinati effetti su un tessuto sociale, su delle persone, penso anche alla mia stessa generazione, nate in un tempo in cui in realtà queste strutture tradizionali tenevano e da un punto di vista mentale garantivano un equilibrio, una sopravvivenza psichica alla persona. Tradotto, dire che l'altro non esiste o che è in eclisse significa che sono degradati progressivamente i punti di vista tradizionali che plasmavano il nostro legame sociale, che plasmavano significa che ci davano le regole di vita. Il lavoro come elemento duraturo, la famiglia come elemento stabile, immodificabile ed omogeneo, le categorie politiche nella loro forma partito verticistica, la religione, sono i cinque assi sulle quali cinque generazioni o sei hanno formato il soggetto, hanno formato loro stessi, e che sono stati il compagno e il sostegno in momenti di crisi economica che ci sono state ben peggiori di queste. Nella generazione del dopoguerra la crisi portava le persone ad alimentarsi con gli animali domestici. Esisteva una rete capillare di elementi che sostenevano questa persona, che nel tempo non sono solo venuti meno, ma sono cambiati, sono stati sostituiti da qualche cosa di molto più mutevole e modificabile. Oggi c'è solo una cosa sembra essere per sempre, se ci avete fatto caso: la salute e l'immortalità. Oggi guardate bene la TV, guardate i media, sembra che in un mondo che sta venendo meno, salute sia qualcosa di procrastinabile all'infinito, la vecchiaia è qualcosa che sembra essere uscita dagli schermi, garantendoci una vita, diciamo così, da consumatori fino all'infinito, dai 60 anni in su. Esiste una struttura, diciamo, una grande industria farmaceutica che promette una salute e un equilibrio di tipo chimico che può essere garantito fino all'ultimo dei vostri giorni. Questo è uno dei temi del cambiamento dell'ordine simbolico. Se questi elementi si sono degradati e sono venuti meno e ci fanno sentire il terreno venire meno sotto i piedi quando passiamo questi momenti di crisi che, come abbiamo definito prima, banalmente definiamo come perdita di lavoro, su che cosa ci possiamo appigliare? In altri termini, chi è che oggi tiene quel posto che plasma il legame sociale? Faccio una citazione di Bauman, filosofo che molti conoscono perché è stato anche ospite del Festival della Filosofia della nostra città, un ospite molto valido. Lui dice che l'individualismo odierno è un individualismo povero, dove prevalgono l'ansia del fallimento. L'esistenza contemporanea è all'insegna del consumo. Lo shopping compulsivo è il rituale attraverso il quale noi tentiamo di esorcizzare le nostre paure. Tuttavia il consumo sfrenato, sempre di nuovi oggetti, ci lascia inappagato, non lenisce le nostre insicurezze. Il nostro senso di precarietà lo tiene mantenuto. Bauman dice: i rapporti oggi sono a termine perché non sono regolati. Finito l'interesse per la persona o il rapporto del dare avere, cessa l'interesse. Oggi siamo veramente tutti consumatori riallocabili, riconvertibili o, termine ancora peggiore, fidelizzabili, dalla compagnia telefonica al nostro centro commerciale. Perché il lavoro oggi, con la sua perdita, determina dei crolli della persona in maniera così forte? Il lavoro non ha più il valore che aveva tempo fa. Quando, e qui uso un termine psicoanalitico, l'altro esisteva, il lavoro era uno strumento per guadagnare il denaro per vivere. Era l'elemento che fuori casa permetteva alle persone di portare il companatico, di sostentarsi, di avere del denaro. Questo all'interno di un mondo sociale dove tutte queste istanze tenevano il loro posto e garantivano un freno formidabile a quelli che noi oggi chiamiamo in maniera tecnica gli scompensi personali, i crolli, la debilità di cui parlo. Il concetto di comunità, il concetto di famiglia o anche il concetto, adesso uso un termine forse un po' tronfio che non mi appartiene ma serve a capire, di patria, sono elementi che permettevano a un soggetto, nel momento in cui aveva una difficoltà, di trovare immediatamente un luogo, un punto di tenuta, un sostegno che gli garantisse comunque di non diventare un rifiuto della società. Nella zona nord di Tokyo, questo me lo ha mandato qualche giorno fa un mio collega, esiste una via dove abitano le persone che hanno perso il lavoro. Esiste una modalità terrificante di intendere il lavoro come elemento centrale della propria vita. Il lavoro oggi, drammaticamente, non è più un solo elemento per guadagnare denaro, ma da un punto di vista clinico possiamo definire che è diventato una specie di sintomo. L'occupazione sopperisce a legami familiari che si sono indeboliti, supplisce e dà un'identità che non è più facilmente reperibile nella struttura sociale. Nel luogo di lavoro, e questa è la clinica di tutti i giorni che lo possiamo vedere, si ripongono delle aspirazioni che sono altrove negate, si ristrutturano, e questo è il tasto più doloroso, rapporti affettivi che sono venuti meno nei nuclei familiari, o sopperisce, ancor peggio, ai luoghi di aggregazione, che oggi, che lo si voglia o no, stanno diventando sempre più virtuali. Cioè, il lavoro è un microcosmo dove il soggetto ricerca quell'interagire con l'altro che la modernità segregante ha progressivamente eliminato, eliminando i momenti di comune convivialità, di scambio, relegando tutto, come ho detto prima, a delle piazze che sono più o meno virtuali. Ho partecipato un mese fa a un convegno a Bologna, dei colleghi del consultorio di Bologna, dove si parlava del disagio giovanile. Allora, quella che si definisce un po' impropriamente la dipendenza da internet, lo dico perché non sono molto incline a dare etichette al disturbo, fotografa una società dove un buon 70% degli adolescenti dai 14 anni ai 20 anni passa più di un terzo della sua giornata a colloquiare con altre persone in maniera virtuale. Non sto a dare giudizi e quant'altro, è un dato di fatto. Cioè la rarefazione, la venuta meno dei momenti di convivialità viene ricreata in luoghi appositi, artificiali. È per questo che quando si perde il lavoro, e questo ce lo dice la clinica di tutti i giorni, di colpo viene meno tutto questo. Ci si scopre magari a 50 anni che la propria famiglia non è che stesse veramente molto in piedi, ma era alquanto sfilacciata. Ci si scopre di abitare in un paesino di 20.000 abitanti, io vengo da Vignola, quindi un pochino di più, dove ci si rende conto di essere perfetti sconosciuti non solo nella propria via, ma nello stesso palazzone. Ci si rende conto che i luoghi di aggregazione di cui prima parlava Francesco, che sono elementi encomiabili, i luoghi di aggregazione spontanea, le parrocchie, sono molto meno frequentati di un tempo. Non è più lì che l'altro va a cercare il rapporto. Faccio un esempio personale, diciamo così, non di clinica, ma di sociologia. Sono andato per questioni professionali nelle zone terremotate. Ovviamente dopo che c'è stato il crollo e non nel momento, perché come diceva quel tale, prima si ricostruisce e poi si ragiona su quello che c'è da fare. Allora c'era questo enorme capannone, molto grande, di un luogo venuto giù, dove c'erano 25 famiglie, molto numerose. Sono stato lì dalle 5 fino alle 10 di sera, queste famiglie per la prima volta, lo hanno detto, hanno parlato costantemente tra di loro dopo aver vissuto in un paese senza mai essersi visti. Non stiamo qui certo a dire effetti positivi di quel dramma che è il terremoto, però ci dà l'idea di che cosa sia la città segregante che oggi noi viviamo e di quanto i rapporti noi non li cerchiamo più nell'interazione, ma li mettiamo nel lavoro, nell'occupazione, nella professione. Prima di entrare parlavo con una collega e dicevo che è solito vedersi e chiedersi che occupazione fai. Un mio caro collega che ha partecipato alla maratona di New York è rimasto colpito perché nel centro di New York, lui è uno psichiatra abbastanza famoso, la domanda che si è sentita rivolgere è che lavoro fai, prima ancora di chi sei, come stai, che cosa fai. È questa quella che si intende come giapponesizzazione. 3 generazioni fa, 4 generazioni fa, era altro il lessico. Qui ci sono persone che forse lo hanno anche visto con i loro occhi. Vi faccio uno solo degli esempi di questa condizione segregante, che per usare dei termini che sono appunto clinici e forse sono poco profondi. Ne abbiamo parlato nel corso degli anni passati di quella che è una specie di effetto perverso di questa segregazione. Pensate, ci sono decine e decine di persone che vivono in maniera piuttosto chiusa e diffidente, come si suol dire, col colpo in canna, in uno stato di paranoia e diffidenza reciproca, nella stessa via, nello stesso palazzo, senza essersi mai incontrati, dovendo ricorrere a quelle feste positive ma posticce, non so se avete presente le cosiddette feste di vicinato, che sono fatte ex post per ricreare un legame sociale. Quelle stesse persone chiuse nel loro ufficio o casa pagano abbonamenti molto costosi per vedere in TV i litigi di altre famiglie che recitano dentro alla televisione quello che una volta era il conflitto vero. Questo è un elemento che voi potete vedere costantemente, quotidianamente. Su questo tema, ma non lo tocco questa sera, ma la prossima, ci sarebbe una divagazione da fare, tornando al concetto che l'altro non esiste. Se avete fatto caso, oggi, e questo è un altro concetto sociologico che non appartiene alla psicoanalisi, il concetto di spettatore si è molto modificato. Lo spettatore non è più chi guarda, ma è quello che prende parte allo spettacolo. Qual è oggi il biglietto d'ingresso da pagare per prendere parte a questi show? Nessuno. La maleducazione, la caffonaggine, l'ignoranza. Io ho fatto a tempo, non è che sono giovanissimo, a sentire qualcuno che si rivolgeva a me dicendo: mi scusi se così mal parlo perché io non ho studiato. Allora, anni di sacrifici per istruire, portare avanti, diciamo così, una cultura, dare la famosa istruzione ai giovani, vengono vanificati da questo nuovo moderno concetto di show, dove il biglietto d'ingresso è la maleducazione, cioè entra con tutto quello che ti hanno insegnato a lasciare fuori come spazzatura. Tutti i tuoi meriti acquisiti nel contemporaneo non valgono. La stessa preparazione di questi show è diventata uno show. Ma questo tocchiamo la prossima volta. Cerchiamo di fare un approfondimento di tipo clinico. Ho dato il titolo a questa serie a questo incontro Morire di spread, perché pochi, secondo me, me compreso per primo, sanno che cosa significa esattamente. Pensate a cosa il contemporaneo ci porta come questione del codice imposto. Tempo fa la massaia o il padre di famiglia diceva: ho poco denaro perché l'inflazione me lo mangia. Non voglio dirvi che il concetto di inflazione era, diciamo così, così conosciuto, ma il fatto che c'era più denaro in circolo di quello che veniva stampata più moneta, il cittadino medio aveva un minimo di conoscenza: ho meno denaro perché c'è l'inflazione. Oggi si deve ammettere che non si arriva alla terza settimana perché l'altro ci dice che lo spread non è stato, e quindi le persone lo ripetono a pappagallo, ma nessuno sa perché si sta impoverendo. Questo perché la crisi non è più solo economica, ma è diventata finanziaria, e come tale ha imposto anche i linguaggi. Vi faccio un altro esempio di codici imposti che caratterizzano la società contemporanea liquida, sulla quale parleremo molto il prossimo incontro. Le nuove malattie mentali, i nuovi disturbi mentali del DSM. Voi sapete chi c'è, che noi come centro di psicoanalisi da anni stiamo facendo quella che non esito a definire una battaglia contro questo nuovo avvento del DSM. Allora, l'avvento del DSM V, cioè, per chi non è addetto, il manuale statistico e diagnostico delle malattie mentali, che è un po' il punto di riferimento su quale psichiatri, psicologi, psicoanalisti di tutto il mondo si trovano per parlare di diagnosi, ha allargato talmente la sua raggio d'azione che verrà medicalizzato e clinicizzato anche la più piccola sfumatura del comportamento umano. Con il nuovo DSM, con questi codici imposti, se voi siete persone piuttosto iraconde e non andate d'accordo con il vostro capo ufficio, non sarete più le semplici persone un po' intrattabili, ma potreste essere segnati di essere ammalati del disturbo positivo provocatorio, una malattia mentale riconosciuta e curata farmacologicamente. Se vi arricciate i capelli per più di 10 volte in una giornata, il DSM prevede che questa sia il disturbo da tricolotomia, che è normale ed aggravato, malattia mentale curabile farmacologicamente. Ora, noi ne stiamo ridendo, però pensate quando una famiglia non troppo acculturata, che ha semplicemente un bambino vivace, va a scuola, questo bambino fa casino, e si sente il maestro dire: sa che suo figlio ha un disturbo da deficit di attenzione, che è una malattia, e va curata con il Ritalin. Il Ritalin è uno psicofarmaco che ha degli effetti molto pesanti sulla psiche dei bambini. Questo per dirvi che il tempo liquido, e poi chiudo la mia parte sociologica che non mi appartiene, prevede che noi prendiamo codici imposti che non elaboriamo più. Solo le famiglie, quando si trovano nei gruppi, riescono a dire, e con reticenza, a me: dottore, ma in verità io non credo che mio figlio sia malato. Per fortuna che qualcuno ha ancora il coraggio di dirlo. Un altro ancora dice: io quel farmaco l'ho rifiutato perché il buttare per aria l'astuccio, che non è che sia il massimo della vita, io non me la sento di dire a mio figlio che ha questo disturbo, questa malattia mentale. Lei cosa ne pensa? Ma non crediate che questo sia il sentire comune. La nuova classificazione imperante che sta arrivando porterà, ce n'è un'altra, io qui parlo genericamente, il disturbo da sessualità disordinata. So che un terzo di ogni platea dove vado a parlare dice: ci sono dentro. Avere rapporti occasionali, o quantomeno avere col partner 10 rapporti in una settimana e stare in bianco per un anno. È normale? No, è una malattia mentale diagnosticata, classificata e curabile. Torniamo al discorso di prima, perché le divagazioni fanno parte della prima. Queste cose le approfondiremo al prossimo incontro. Allora, ho cercato brevemente di dire che cosa è la questione della crisi e perché molte volte, e ci sono, porta a fine vita. Mi riallaccio a quello che ha detto Ori. È vero, non è mica il lavoro in sé che uccide. Il lavoro uccide, per amor di Dio. Quando... perdere il lavoro in sé. Ma se noi siamo clinici, è importante utilizzare la questione della diagnosi differenziale. Chi sono i primi a cadere? Se vale l'assunto che abbiamo detto all'inizio, siamo tutti noi. Tutti quelli che hanno messo nel lavoro, e non crediate che la categoria degli psicoanalisti e degli psicoterapeuti non ne faccia parte, anzi, che ha investito e sovrainvestito nell'attività lavorativa di relazioni, di incontri affettivi, di scambi, facendo disseccare tutto quello che è attorno, e perdendo quello si ammala. Si ammala di depressione, si ammala di disturbi del comportamento alimentare, cioè fa esplodere qualcosa che c'era prima. Cerca il rifugio nelle sostanze stupefacenti, tantissime. Cerca il rifugio, i dati sono abbastanza noti, ma se si potesse un domani fare uno screening qua, di quanti operai, imprenditori, utilizzano la cocaina come rimedio alla crisi, tutti voi rimarreste impressionati. Da quanti fiumi di cocaina gira, non solo nella nostra città ovviamente, ma in tutta l'Emilia e in tutta Italia. Tornando al legame sociale, ve lo dico perché la cocaina, che è un alcaloide fatto per entrare e disinibire in contatto con l'altro, in realtà ha degli effetti paranoicizzanti molto gravi, di ritrazione, di chiusura. Infatti non si va mica dall'analista quando si è nel momento gaudente della cocaina, ci si va quando, dopo aver abusato un po' troppo, si comincia a dire: dottore, nel mio palazzo ce l'hanno tutti con me, il mio vicino mi guarda in cagnesco, ho visto che quella cosa scritta sul giornale era indubbiamente riferita a me, cioè quando la torsione paranoica colpisce e comincia ad aggredire la persona. Ultimi due, che non fanno parte della clinica, ma che noi vediamo, sono la ricerca facile nel gioco d'azzardo e, in ultimo, dico proprio come estrema ratio grave, il ricorso ai cravattari. Anche questo elemento non clinicamente trattabile in uno studio di psicoterapia, ma assolutamente presente. La iperdiffusione delle slot machine risponde veramente a questo. Il fatto che esistano queste macchine dove si mette, ora non so bene dove sia il centro, hanno fatto 500 euro a volta, promettendo all'imprenditore che è sotto di 20-40 mila euro di riuscire a rifarli tutti in una sera, è veramente perpetrare quella che è la dannazione che la persona si porta dietro per la crisi. Quindi i primi a cadere, se non siamo stati capaci di sostenerci su qualche cosa, siamo noi. tutti quanti siamo tutti debili, insegnava Lacan. Siamo tutti soggetti fragili con possibilità di scompenso, ammalarsi, rifugiarsi in queste sostanze. Parte 2. Il melanconico. Questa è una questione clinica già discussa in questi seminari che ho avuto modo di vedere nel post-terremoto. Abbiamo visto con dei colleghi che gli effetti del sisma avevano delle caratteristiche a dir poco sorprendenti da questo punto di vista. Persone con case cadute si rimbocciavano le maniche e cominciavano a ricostruire. Persone con capannoni devastati, ovviamente abbattuti, distrutti, trovavano dentro di loro, sostenuti, la forza di andare a ricredere il credito, a sentirsi ascoltati e rimettere. Persone che hanno invece avuto crepe grandi così nella loro casa hanno tentato il suicidio. Abbiamo visto cose minime, case che erano la casa mia, io non sono di Vignola, c'è una crepa che è di un metro nel garage, niente di che mi è stato detto, niente di che. Persone con una cosa di questo tipo hanno scelto o pesantemente di buttarsi o di andare a cercare rimedi, diciamo così, poco leciti. Perché? Non è vero che il terremoto e la crisi che si è sovrapposta ha colpito tutti. I primi a essere falcidiati sono i cosiddetti soggetti melanconici. Allora, la melanconia, che non è propriamente la depressione in senso psichiatrico, è uno stato, e questo è un apporto della psicoanalisi, che si affianca a quello che è il classico definizione di depressione. La melanconia è uno stato dell'essere che caratterizza alcuni. Nel corso della vita, nel corso dell'Edipo, nel corso dell'infanzia, queste persone patiscono di quello che Lacan diceva essere un antico fuoriscena, cioè un stare fuori squadro originario. Sono persone che, per il modo con cui si è sviluppato il loro Edipo, cioè lo sviluppo dai 0 ai 6 anni, non hanno trovato una giusta collocazione all'interno familiare. E vivono, da un punto di vista simbolico, questo come la tara che li persegue da tutta la vita. Il melanconico è la persona sotto soglia, un po' spento, un po' depresso, che non si può definire depresso e nemmeno affetto da depressione grave. Il melanconico è il Kafka della situazione, è il Proust. Sono quelle persone che per tutta la vita fanno del ricercare o scongiurare il loro essere fuoriscena la sola unica ragione di vita. Cercano un posto, cercano occupazione, cercano riconoscimento dall'altro, fanno mille lavori, costruiscono una casa con tante sofferenze. La crisi, o il sisma in questo caso, falcidia questi perché per persone di questo tipo, che magari hanno passato 20 anni a scongiurare una condizione, tra virgolette, patologica originaria, è la devastazione, è la fine di tutto. Significa poter vedere crollare in una vita il tentativo fatto di costruirsi finalmente una casa come unico posto che una struttura melanconica può abitare. È per questo che la crepa nella casa di un soggetto di questo tipo può avere effetti devastanti, con passaggi all'atto di tipo suicidari, e ce ne sono stati tanti, quando ai nostri occhi è semplicemente una cosa da stuccatura o qualche cosa da che si può rimediare. Insomma, per usare ancora un termine analitico, il bambino nasce come oggetto, d'accordo, della famiglia. Struttura tutta la sua vita e esistenza per diventare un soggetto autonomo, pensante e desiderante. Noi ci troviamo a vivere una condizione attuale che non è, torniamo prima, un capitalismo, ma è un dato di fatto, e con ogni probabilità sarà sempre così, dove gli uomini sono oggetti riallocabili o ricollocabili, spostabili, delocalizzabili. Questo colpisce le persone che per loro natura hanno in questo il peggio che possono incontrare. Non trovare mai una stabilità agli occhi dell'altro può condannare queste persone a delle patologie gravi quando hanno atti estremi. Ho preso alcuni titoli, sono solo titoli, dei giornali locali, cose che sono accadute qua da noi. Disperato e senza lavoro si toglie la vita. Un cinquantenne viveva di lavori temporanei e prestiti ad amici. Teme di perdere il lavoro e si getta a 40 e rotti anni. 20 e rotti anni, si butta dal sesto piano e aveva perso il lavoro. Ora, vedete, e qui dico le stesse cose che ha detto Ori con un linguaggio diverso, non può essere a 20 anni o 22 anni il lavoro perso che porta a uccidersi. Era semplicemente quell'ultimo bullone messo su personalità più o meno gravi che, vedendolo perso, scelgono il fine vita. Infatti voi leggete sempre in cauda, come se fosse un dettaglio da nulla, o giustificativo, ma era in cura ai servizi psichiatrici. Questo è il modo con cui l'altro si lava le mani, dice comunque era malato in partenza. Ecco, parlavamo prima di prevenzione, come si fa prevenzione? Come si fa sì che il lavoro perso non diventi un fine vita? Bisognerebbe essere capaci di sapere cosa è uno per uno il lavoro per quella persona, e cioè comportarsi esattamente come fa un analista. Per togliere il lavoro a 10 persone davanti può avere un terzo di risposte normali, un terzo di risposte reattive, nevrotiche, e un terzo di risposte profondamente depressive, con passaggi all'atto che lasciano stupiti la famiglia, che infatti viene a dire, certo, non era, ma comunque qualche soldo da parte ce l'avevamo. Cioè, non c'è mai da parte di chi toglie il lavoro, che oggi viene tolto con un SMS, e vi dico roba che vedo quotidianamente, la cura di sapere a chi si va a togliere quel lavoro. Perché non c'è l'idea o il concetto che di là ci sia un soggetto. C'è semplicemente un pezzo cambiabile, modificabile, ricambiabile. Cioè può essere trattato. L'ultimo che mi sono tenuto, il penultimo, riguarda invece la questione dei crolli paranoici e degli omicidi. Guardate cosa succede, è successo giù a Perugia, ma può succedere ovunque. Una persona perde il lavoro, come accade a tanti, questo piglia un'arma che si sapeva possedere da tempo, va nella struttura, nella regione, nel consorzio e uccide i primi due impiegati che... Anche qui avete letto, ma era in cura dai servizi psichiatrici, dunque la colpa, tra virgolette, era sua. Provate a leggere come fa un analista questo fenomeno esattamente come accade con un singolo. La clinica del singolo e la clinica del legame sociale. Che cos'è il sintomo per una persona? Se noi siamo psicoanaliticamente orientati, vediamo che il sintomo non sempre è qualcosa che deve essere guarito, strappato, eliminato. Il sintomo è un elemento che fa parte del soggetto. Le anoressie bulimie, le anoressie restrittive, determinati tipi di fobia, i rituali ossessivi, sono elementi che possono stare con la persona per 20-25 anni senza che mai lui si senta ammalato, pur avendo agli occhi nostri dei comportamenti abbastanza bizzarri. Il sintomo diventa malattia nel momento in cui perde quella sua funzione regolatrice, cioè non tiene più il soggetto. Un esempio che faccio sempre, la persona che si lava 20 volte le mani, che ha un carattere pesantemente ossessivo, non è malato se ha un lavoro improprio, non è malato se lavora fra pochi colleghi. Il sintomo diventa malattia quando, lavorando in una banca, il direttore gli dice o la smetti con questo oppure ti devo licenziare. Quando cioè quel sintomo che l'ha portato a tenere un equilibrio per tutta la vita gli sta lavorando contro. È quello il momento in cui la persona può cercare un aiuto e dire questa malattia, questo sintomo comincia a essere, devo cercare di disfarmene o quantomeno devo rimetterlo al suo posto. Ecco, questo accade per il singolo. Lacan definiva questo il sintomo, ok? Per il soggetto paranoico, è la persona, diciamo così, con quello che da un punto di vista psichiatrico possiamo definire borderline. Il soggetto che vive un po' in uno stato di persecuzione, convinto che l'altro gli abbia fatto qualche cosa, con una forte tendenza al passaggio all'atto, Per costoro il lavoro è un elemento talmente forte di tenuta che può tenere placate tutte queste pulsioni. Strappare il lavoro a un soggetto con struttura paranoica significa di colpo dargli la certezza che tutti i sensi di persecuzione che lui ha patito sono veri, cioè tutte le sue pulsioni, tutti i suoi sensi di isolamento hanno veramente un fondamento, cioè il soggetto paranoico può veramente dire: ah, ce l'hanno con me, è vero, l'hanno fatto apposta per rovinarmi. È per questo che fa il passaggio all'atto, cioè piglia l'arma e la uccide. La persona di Perugia, quando è andato dentro alla regione, non voleva ovviamente uccidere queste due povere disgraziate. Pensate a che livello arriva la psicosi. Lui voleva uccidere l'altro, il suo scopo era colpire quella struttura, a suo dire responsabile di avergli
negato
la vita. L'atto di negare il finanziamento oggettivamente è vero. E torniamo alla questione di prima. Quando si dice no a un finanziamento da 30.000 euro, chi c'è di là? C'è qualcuno che ha una formazione alle spalle che può conoscere cosa gli succede? C'è qualcuno che può intuire che di là c'è una persona fragilissima che prenderebbe in parola e la interpreterebbe come uno stato di persecuzione? No, perché questa formazione non c'è. Non c'è, non magari per cattiva volontà, perché siamo, che lo si voglia, no? Tutti quanti numeri. Quindi, chi uccide, chi colpisce, chi va in mezzo a Firenze, uccide i due migranti e nelle sue parole dice: ora tocca a voi, vi ucciderò tutti, è un soggetto sicuramente con una struttura psicotica di fondo. Ma fino a che il lavoro c'era, questa struttura era compensata. Il termine compensazione ed equilibrio è un termine chiave della psicoanalisi. E guai a togliere questo tipo di compensazione, perché si va a scatenare molte volte un inferno, un vaso di Pandora, del quale poi tutti si lavano le mani, perché comunque è in cura dei servizi sociali, eccetera. Quindi noi siamo innocenti rispetto a questo. Avevamo fatto il possibile. Gli davamo le pastiglie, ma gli abbiamo tolto il lavoro. Nessuno ha fatto il passaggio intermedio dicendo che forse quelle pastiglie poco servivano se poi gli si toglie l'elemento che sosteneva il soggetto stesso. L'ultima questione clinica che vi voglio accennare è la questione della cosiddetta o sedicente diffusione epidemica di disturbo di attacco di panico. Allora, noi ci occupiamo molto di questo disturbo. Io sono anche consulente di un'associazione nazionale che si occupa di disturbi di attacchi di panico, che è una Onlus che è presente anche qua, che si chiama LIDA. Dopo che c'è stato il terremoto, molti hanno detto: c'è un'epidemia di attacchi di panico e dunque è necessario un'opera di farmacologizzazione di massa. Questo è stato detto, è stato anche discusso. Il panico è la reazione fisiologica e necessaria a uno stato di angoscia che non si riesce a gestire. D'accordo? Allora, l'angoscia è l'elemento, chi ha partecipato agli incontri lo sa da tempo immemore, perché ne parliamo sempre. L'angoscia non è una malattia, l'angoscia è un affetto dell'animo strutturale che ci rende diversi dalle pietre e dalle mattonelle, con tante altre cose. L'angoscia è quel movimento interiore che comincia a mobilitare le risorse del soggetto nel momento in cui l'altro, qualcosa, qualcuno, una situazione, comincia a pararglisi davanti. Nel momento in cui questa è troppa, è impattante, violenta, questa deflagra. La crisi di angoscia l'abbiamo nel momento in cui il soggetto tocca con mano un incombente che non riesce a gestire e si paralizza. Infatti l'angoscia è un affetto normale per tutti noi, ci accompagna tutte le volte che ci rapportiamo all'altro, quando dobbiamo fare un esame, quando dobbiamo scrivere un articolo, quando ci rapportiamo all'altro. Per alcuni fortunati l'angoscia, come per Kierkegaard, è una fonte produttiva fantastica, perché riescono a tramutarla in opere. Quando raggiunge la cosiddetta curva U è paralizzante, non serve a niente, chiude e uccide. L'attacco di panico non è che, in molti casi, lo stato terminale di una crisi di angoscia. È ovvio che quando cade la casa, nessuno può metabolizzare quello che accade. L'impatto con l'altro è violento e ci lascia sopraffatti. E per un po' di tempo abbiamo le crisi di panico. Ma le crisi di panico sono la reazione fisiologica, sono la risposta. Dire che il panico è la malattia del terremoto equivale a dire che le bolle sono la malattia del morbillo. Sicuramente c'è un nesso causa-effetto, ma non è farmacologizzando l'ultimo che si va a lenire la causa del primo. La migliore reazione che ho visto avere è quella che vi dicevo prima. dentro questo capannone un immenso gruppo di persone che facevano il cosiddetto autoaiuto, 60 persone che parlavano tra di loro e sconfiggevano il panico. Magari a casa avevano la distruzione totale, assoluta, case che non c'erano più. Direi che ci sono ancora due o tre cose, ma poiché credo di essermi dilungato, le riprendiamo nel prossimo incontro e qua mi fermo.